Buonasera, eccoci qui con il consueto appuntamento con il podcast. Vediamo un po' se va tutto bene, se il microfono sta registrando. Sì, tutto a posto. E come sempre registro il podcast in diretta Facebook al giovedì sera, verso le 8:30, e poi l'indomani verrà pubblicato come al solito alla mattina nel sito dedicato al podcast che raccoglie tutte le varie trasmissioni, tutti i vari podcast. Vediamo un po' di procedere con le domande che mi avete mandato. Intanto vi ricordo il sito accademiaacos.it, lì trovate tutti gli appuntamenti. Vi ricordo che a settembre sono in partenza i nuovi corsi dell'Accademia Acos, il percorso annuale, conferenze, tante iniziative a Terni, ma anche a Verona, a Ragusa, in Toscana probabilmente. Quindi ci sarà modo anche di viaggiare, magari avremo occasione di conoscerci anche di persona. Nel frattempo vi ricordo anche al martedì sera il webinar di approfondimento dei vari temi, anche a livello pratico, quindi il webinar del martedì sera è molto interessante, dorofattiwebinar.com per saperne di più. Allora, veniamo alle domande della serata che apro e vediamo un pochino. Allora, ok. Continuate pure a scrivermi su info@carlodorofatti.com, io le domande che non sono troppo personali cerco poi ovviamente di renderle fruibili anche per il podcast, perché sono temi interessanti che riguardano tutti, quindi eccoci qua. Ah, ok, ho capito. Questa è l'email che riguarda i numeri, la ripetitività dei numeri, soprattutto dei numeri doppi. Avevo già parlato in un podcast qualche mese fa, dei numeri doppi e di questa sensazione che molti di noi hanno, e qui l'email parla proprio di questo. Mi dice: mi capita di incrociare numeri ricorrenti, un po' ovunque, dai minuti e secondi segnati dagli orologi ai numeri civici, eccetera, eccetera. Non è che mi succede sempre, ma mi capita molto e sovente di sorpresa, quando non sto pensando minimamente a questo. Sinceramente mi sento anche in imbarazzo scriverti a proposito di queste cose perché non mi definisco un credulone né tantissimo una persona apprensiva, facilmente in preda a discorsi di tipo mistico-magico. Al contrario, in me cerco sempre di razionalizzare, eccetera, eccetera. Allora mi chiede se queste esperienze numerologiche hanno un senso, se sono significative, se sono possibili o se sono storie con cui uno così, si diletta e se la racconta. Allora, vivere la realtà e la vita come una tavola di mantica, come una tavola divinatoria, è possibile, certo, senza fanatismi, certo, avendo delle chiavi di lettura e un po' di esperienza, perché ovviamente tutto ci parla, tutto ci dà dei segni, dei segnali, ci trasmette delle intuizioni, delle risonanze, ogni cosa in fondo è collegata a qualunque altra. Nella trama della vita, nella trama sincronica degli eventi, ogni cosa è collegata a qualunque altra cosa. E se noi avessimo la chiave di lettura, no, della sincronicità, oppure se imbrigliassimo quella legge che molti fisici, molti matematici chiamano legge del caos, e avessimo la matrice di questa legge del caos, allora tutto sarebbe molto chiaro, perché ogni cosa ci permetterebbe di avere informazioni su qualunque altra cosa, proprio perché conosciamo il criterio reale della relazione tra gli eventi, tra la materia, l'energia, la storia, gli eventi e qualunque cosa ci possa riguardare. Quindi sarebbe la mantica assoluta, la divinazione assoluta, per cui qualunque cosa mi parla del tutto e da ogni cosa io posso trarre conoscenza di tutto. Quindi la vita come tavola di mantica è il sogno degli alchimisti, è il sogno dei maghi, ok? Poter avere una premonizione, una conoscenza estesa, non tanto per dribblare l'incertezza, perché noi siamo qui per sperimentare l'incertezza, per sperimentare veramente la sorpresa, la meraviglia. E quindi in fondo le variabili possibili della vita nella quale siamo immersi, che è contraddizione, che è ambiguità, che spesso imprevedibilità, ma noi siamo qui proprio per sperimentarci nella imprevedibilità. Quindi semmai il sogno dei maghi non è stato mai quello di prevedere il futuro, di avere delle certezze, perché il bello della vita è proprio l'incertezza, la sorpresa, il riscoprire la propria coscienza attraverso scenari sempre nuovi e diversificati che ci provano, che ci sfidano. Quindi semmai il sogno del mago è quello di essere preparato al cambiamento continuo, perché è vita. È un equivoco pensare che l'obiettivo della magia sia il dominio, la conoscenza, la premonizione, la preveggenza. Quella in realtà è una ricerca di certezze, di rassicurazioni, è paura, mentre il mago non ha paura dell'incertezza, la vive come celebrazione del mistero della vita. Quindi ecco un equivoco pesante questo del pensare che la magia abbia come scopo il dominio e il controllo, tutt'altro, semmai ha come scopo la capacità di esprimere intelligenza, proprio come capacità di percezione, capacità di intelligere e di ritrovare la verità del momento in quel momento, fin tanto che le situazioni non cambieranno ancora e allora una nuova verità si apre la strada, in un equilibrio dinamico continuamente ricco di scoperte possibili. E che è chiaro che la paura è invece quando noi siamo educati ad avere bisogno di certezze, di solidità, di qualcosa che possa essere, come dire, una sicurezza entro la quale rinchiudersi. Ci hanno educato ad avere paura, ok? Comunque la vita come tavola di divinazione, come tavola di mantica, è una bellissima esperienza di comunione, di relazione. Pertanto ogni fenomeno che ci circonda può parlarci, ok? Poi si potrebbe anche dire che magari noi guardiamo l'orologio un'infinità di volte durante la giornata e poi quelle volte che i numeri sono ripetitivi facciamo caso e allora sembra quasi che tutte le volte che lo guardiamo ci sono i numeri doppi, i numeri che si ripetono. Vabbè, questa è una spiegazione un po' da cicap, scusatemi, però dobbiamo mettere in conto un po' tutto, no? Proprio per evitare fanatismi e fissazioni. Però ci può essere che una persona sia, come dire, tra virgolette, perseguitata da un numero, oppure da certi numeri, e ultimamente non sei il primo, tu che mi scrivi questa email, a raccontarmi di questa esperienza dei numeri doppi. Fate una ricerca sul significato dei numeri intanto, perché è a disposizione, ci sono libri sulla numerologia, sia cabalistica sia pitagorica, ci sono siti internet che vi possono dare molte informazioni dal punto di vista del significato dei numeri, quindi lascio a voi il piacere di scoprire se ci sono magari dei significati, delle indicazioni che vi possano riguardare. Io parto dal presupposto che tutto sia possibile, quindi non nego la possibilità che la vita trovi dei modi curiosi, bizzarri e riconoscibili anche per portarci dei messaggi. In fondo è la nostra stessa coscienza che crea e determina questa dialettica tra noi e la vita, tra noi e la realtà, proprio perché noi andiamo anche a determinare quegli aspetti della realtà che ci permetteranno di crescere, di imparare, di migliorarci, di superare delle prove, oppure di abbandonarci ad un flusso straordinario e naturale di sincronicità e di vita, che però appunto è decifrabile, diventa decifrabile in un certo senso, e quindi ci può dare delle indicazioni per lavorare su noi stessi, sempre quello è il punto. Per cui se tu hai visto questo, senti questo dentro di te, indaga il significato di quei numeri, studia un po' di numerologia, studia come si combinano i numeri tra loro, quale può essere quindi il significato, ragionaci un po' su, meditaci un po' su e vedrai che magari potresti scoprire delle cose. Me lo devi dire tu se è vero o no, magari può essere vero nel momento in cui tu prendi atto di una di un messaggio ricorrente e forse questo può esserti utile. È il modo con cui la tua anima cerca di comunicarti qualcosa attraverso quelle variabili straordinarie che ci circondano e che costituiscono la struttura della vita, la struttura della materia, della realtà, del palcoscenico sul quale recitiamo la nostra parte. Quindi questo è. Ora vediamo un po' se ci sono domande in diretta. No, vedo che siete in parecchi e vi ringrazio della vostra, del vostro tempo, della vostra attenzione, grazie senz'altro. E andiamo avanti, quindi non adesso, poi anche perché non mi hai dato i numeri, se no me li giocavo, no, dicevo, non mi hai dato i numeri, per cui ecco, dacci un'occhiata, vai a vedere tu, certo che può avere un senso, ok? Siamo noi che diamo significato alle cose e che decidiamo quanto ampia o quanto stretta sia la realtà nella quale ci sperimentiamo, ok? Siamo noi che determiniamo i confini e i limiti della nostra vita, ok? Bene, adesso altra domanda, andiamo avanti. Okay. Bene, allora, mi dice, la domanda è la seguente. Allora, si può compiere un reale percorso interiore, spirituale, di unificazione col tutto e di liberazione dalle nostre catene interiori in piena felicità? Lei spesso mi parla, beh, datemi del tu, vi prego. Comunque, lei spesso mi parla di fortissimi. Ah, no, scusatemi, ma è perché io leggo in diretta. Lei parla di un'altra persona che parla di fortissimi traumi che ha dovuto superare. E, insomma, ha un'amica che le parla di presunte elevazioni spirituali a seguito comunque di fortissime crisi, dolore fisico. Ah no, è la sua compagna, ok, scusami, la tua compagna che è in un cammino spirituale e spesso le si parla di questi aspetti, di questi risvolti. Beh, se leggete la vita dei santi non è certo una passeggiata di salute, la vita dei mistici spesso sono colti da gravi febbri, da periodi prolungati di malattia, da debilitazione fisica, lo stesso Krishnamurti, se leggete, parlo di Jiddu Krishnamurti, se leggete la sua biografia che è stata scritta da Mary Lutyens in un libro bellissimo, stupendo, che se non l'avete letto leggetelo, che si intitola Gli anni del risveglio. Mary Lutyens mi sembra che fosse una cugina, una parente alla lontana di Krishnamurti, e scrive in questa biografia, descrive il percorso di Krishnamurti e non manca di raccontarci le gravi crisi, i dolori, periodi prolungati di malattia, di febbre che colpivano il giovane Krishnamurti, che passava attraverso delle vere e proprie ordalie, come si dice, no? Delle prove iniziatiche, delle prove elementali che colpivano il suo corpo, oltre che a mettere sotto scacco la sua mente. E anche l'altro Krishnamurti, perché c'è un altro Krishnamurti che non è Jiddu Krishnamurti, ma è un omonimo. In effetti, se leggete un suo libro, perché questo si chiama Uttala G. Krishnamurti, U.G. Krishnamurti comunque, U. puntato, G. puntato Krishnamurti, è un omonimo di Krishnamurti, niente a che fare con il nostro Jiddu. A lui ha scritto un libro che si intitola L'inganno dell'illuminazione. E in questo libro lui racconta come in fondo l'illuminazione, il prendere coscienza di se stessi, della realtà, sia un processo estremamente doloroso. Ora, tu mi chiedi, a questo punto, ecco la domanda, ma si può procedere in un cammino di illuminazione e di consapevolezza senza, no? Senza questa mortificazione fisica ed emozionale? E va bene, poi vabbè, l'email prosegue, quindi sulla felicità, la gioia della vita, eccetera. Ma guarda, io sono in un percorso e propongo un percorso tantrico, quindi per me la vita è gioia, per me il percorso deve essere un percorso felice. Tuttavia è anche vero che è un percorso di rinnovamento, di ristrutturazione, per cui metterci in gioco così profondamente e radicalmente spesso non è facile. Quindi da una parte sul piano psichico ed emotivo potrei dire che ci vuole molto umorismo, molta saggezza, molta ampiezza di respiro per poter sostenere il fatto di mettersi in discussione così profondamente, per rinnovarsi, per crescere alla luce di una coscienza più ampia. L'umorismo è una chiave di lettura fondamentale, così come l'umorismo è per la mente, l'erotismo è per il corpo, quindi passare dal pathos all'eros, affinché l'energia attraverso l'eros, come se fosse un sostegno, come se fosse un'anfetamina naturale, di fatto lo è, ossitocina, serotonina, dopamina, sostiene il corpo in taluni processi alchemici di trasmutazione, che altrimenti possono essere dolorosi. Nella cultura sciamanica c'è l'uso appunto delle piante di potere, delle sostanze psicoattive proprio per sostenere l'organismo, il corpo, durante i processi di trasmutazione. In effetti, nelle tradizioni sciamaniche, più che per attivare la mente, queste sostanze, che siano funghi, che sia peyote, che sia ayahuasca, insomma, servono a sostenere i processi corporei, non tanto i processi mentali, o le aperture di coscienza. L'apertura di coscienza procede attraverso una disciplina iniziatica. Per sostenere il corpo, in quelle tradizioni, usano questo tipo di sacramento per far sì che il corpo possa attraversare certe fasi di trasmutazione senza sentire troppo dolore. Quindi diciamo che nelle tradizioni si parla di questo dolore, di questo fuoco che brucia e che comunque è doloroso. Dall'altra parte, però, ecco, cerchiamo anche di avvalerci del consiglio dei tantrica, cioè l'umorismo e l'erotismo come strumenti di rinnovamento possibile e felice, quindi di illuminazione felice. Io penso anche che spesso il dolore emerge quando noi siamo dei testoni, quando resistiamo, ecco, quando incontriamo delle resistenze, creiamo delle resistenze, quando autosabotiamo la nostra coscienza e l'evoluzione della nostra anima, allora ecco che soffriamo. Questo sì, spesso noi soffriamo per autosabotaggio, soffriamo perché siamo delle teste dure, soffriamo perché il nostro ego non molla la presa. Soffriamo per orgoglio, per invidia, per gelosia, per elencate tutti i peccati, i vizi capitali che vi vengano in mente e in effetti narriamo nient'altro che la descrizione di tutti quegli attaccamenti che ci fanno soffrire nel momento in cui dobbiamo mollare la presa per prendere il volo, mollare quelle zavorre a cui siamo tanto affezionati per accendere questo fuoco, riempire questa stupenda mongolfiera multicolore e sollevarci da terra, ma per farlo dobbiamo mollare le zavorre, accendere il fuoco e allora non avere paura finalmente di elevarci. Questo a volte è doloroso, mollare le nostre zavorre, mollare anche ciò che ci fa ammalare, ma che ci dà certe sicurezze o comunque ci garantisce una certa considerazione da parte degli altri, è difficile. Quindi la diceva bene proprio Ippocrate quando diceva io ti posso togliere la malattia, ma tu sei disposto a cambiare della tua vita quegli aspetti che l'hanno provocata? E spesso noi siamo molto attaccati alle nostre paure, alle nostre malattie, al nostro modo di pensare, alle nostre abitudini, alla nostra zona di comfort, che per carità è utile, però diventa anche un peso se ci impedisce di trascendere, crescere, evolvere vita, ok? Vita, spirito, gioia, entusiasmo, piacere, realizzazione. Perché questo è il riscatto, nel momento in cui noi siamo poi disposti a passare attraverso certe esperienze che possono essere anche di sacrificio, di dolore, ma sono esperienze di responsabilità, e allora ecco che poi il premio è questo volo straordinario, questa libertà ritrovata, anche da noi stessi, soprattutto da noi stessi. Quindi sì, forse da una parte oggettivamente c'è un processo che può dirsi anche doloroso, e tuttavia dall'altra parte noi possiamo fare molto perché questo cammino di trascendenza possa e debba essere un cammino più che di sofferenza, di celebrazione, di danza e di gioia. In effetti l'era dei pesci, leone di Osiride, leone della sofferenza, del sacrificio, del pathos, dovrebbe ora concludersi a vantaggio di una nuova era, un'era di forza, di vittoria, di gioia, di riscatto spirituale, e quindi di amore, di fratellanza. Speriamo, però molti parlano di questo scatto epocale, no? Da quello che poteva essere il periodo degli dei morenti e sacrificanti, quindi Osiride, il Cristo, questo senso del sacrificio e della passione, che possano finalmente risolversi in una nuova epoca dove sia la gioia finalmente, il piacere, l'eros a caratterizzare l'esperienza del risveglio spirituale, della evoluzione della vita. Okay. Quindi speriamo che sia così. Bene, allora andiamo avanti con la nostra rubrica di domande. Dunque, facciamo in tempo a fare ancora un po' di cose. Allora, vediamo un po' se... Ah sì, qui c'è una domanda che... Allora, un attimo che la vado a prendere dall'altra parte, perché mi è appena stata rivolta e la voglio fare perché è interessante. Nel frattempo un po' di musichetta. Allora, vediamo, Sì, una persona mi chiede come posso... Chiede come posso, ecco, attraverso quali pratiche posso imparare a distinguere, a discernere, no? A distinguere la mia vera essenza dalle maschere dell'ego, capito? No? Quali sono le pratiche, gli strumenti, gli esercizi che posso imparare per poter meglio distinguere la mia vera essenza dalle voci dell'ego, dalle illusioni della mente, da tutte quelle maschere delle mie personalità interiori che a volte è pure in conflitto tra loro, no? Questa è una domanda che mi è stata rivolta anche in un corso e quindi mi è stata poi riproposta via email e sono contento di poter rispondere, perché vedete, non è una questione di esercizi spirituali o di pratiche, ma appunto di responsabilità e di sincerità. Ciò che si fa esprime inequivocabilmente e senza scuse ciò che si è. Non ci sono scappatoie, tu sei quello che fai e lo sai. Tutto il resto serve solo per giustificarsi. Quindi bisogna semplicemente essere responsabili e sinceri con se stessi. Occorre imparare a distinguere e a scegliere tra ciò che ci fa comodo e ciò che è giusto. Quello che farai ti dirà chi sei. Se sei una maschera o qualcosa di più autentico, la risposta è tua. Quindi come si fa a distinguere l'essenza dall'ego, dalle maschere dell'ego? Devi assumerti delle responsabilità, sapendo che ciò che fai è ciò che sei. Non ci sono scappatoie, non ci sono storie, non c'è un raccontarsela. Ah, avrei voluto, avrei fatto, sarei qui. No, quello che fai è quello che sei. Le forme hanno ragione, il corpo ha ragione, ciò che succede è vero. Quello che non succede non è vero, è facile. La materia ha ragione, perché questo è il nostro banco di prova. E in tutto questo, quindi, come fai a distinguere le voci dell'ego dalla voce della coscienza, di quell'essenza profonda che cerchi di ascoltare dentro di te, magari quando fai meditazione, magari quando devi fare delle scelte importanti nella tua vita. È così, devi distinguere ciò che ti fa comodo da ciò che è giusto, e la risposta la sai. Poche storie, non ci sono pratiche, esercizi, chissà che, è molto più semplice, ma più pragmatico, estremamente pragmatico, ok? Ok, veniamo a un'altra domanda. Caro Carlo, mi permetto di darti del caro e del tu. Bene, fate così, bla bla bla. Allora, mi dice, dopo gli studi universitari in fisica, la passione per la musica, suono la chitarra, è un'esperienza di breve malattia che mi ha tolto spesse fette di salame dagli occhi, dal 2001 mi dedico con passione alla scoperta della mia interiorità, attraverso diverse discipline, dalla cabala ebraica, al contatto con le mie guide, allo studio delle energie sottili, passando attraverso la radiestesia, la radionica, le religioni comparate, la simbologia, eccetera, eccetera. Il tutto con un approccio di cultura scientifica, bene, bene, bene. Allora, veniamo alla domanda, eccola qua, perché salto un po' di parti. Che consiglio o indicazioni daresti a una persona molto sensibile, caratterizzata sin da bambina da un'evidente apertura sui piani sottili, e che ora si trova a dover fronteggiare tutta una serie di manifestazioni disturbanti da parte di entità che le stanno dicendo di essere la prescelta, eccetera, ma che lei sente essere non propriamente benevole? Si tratta di una persona che in molti casi ha sentito in anticipo il trapasso dei propri familiari, che ha evidenti capacità di aiuto dal punto di vista energetico, doni, eccetera, eccetera. Secondo te è bene consigliarle solo l'equilibrio o ci sono direzioni verso cui indirizzarla per aprire la propria consapevolezza su canali sicuri e costruttivi? Beh, consigliale entrambe le cose. Da una parte un certo equilibrio che le permetterà di gestire e di vivere con serenità anche queste esperienze. Però certo che se sta impattando con certe interferenze, che vive in maniera inquietante, in maniera spaventosa, allora bisogna senz'altro passare anche all'altra parte della risposta che ti dai, cioè ci sono delle direzioni verso cui indirizzarla per aprire la propria consapevolezza su canali sicuri e costruttivi, certo. Quindi da una parte bisogna mitigare l'esaltazione emotiva e la suggestione, che poi provoca purtroppo, soprattutto nelle persone sensibili, il fenomeno di alimentare certe sensazioni, certe fenomenologie anche inquietanti, che poi aprono la porta anche a parassiti astrali, a forme di predazione, di vampirismo e di ossessione. Dall'altra parte, se questa persona è sensibile e vuol fare della sua ricerca un cammino spirituale, cioè coglie questi spunti per aprirsi ad un cammino di coscienza spirituale, di ricerca di senso più che di ricerca di poteri o di chissà che, perché non è quello, e non è quello neanche quando si ricerca il potere per aiutare il prossimo, perché anche quella è una trappola subdola, sottile e pericolosissima. Questa ricerca deve essere una ricerca spirituale, una ricerca di senso, una ricerca di significato. Poi può essere anche un'espansione di coscienza, il risveglio di facoltà latenti, ma non deve mai essere motivata da una ricerca di suggestioni, di potere o di controllo di certe fenomenologie paranormali, perché in questo caso si rischia poi di entrare in relazione con delle forze che concedono delle possibilità a caro prezzo. Quindi anche per evitare di esporsi a predazioni astrali, energetiche, sottili, io direi che è necessario che questa persona possa percorrere un cammino di meditazione, di ricerca interiore, sospendendo la ricerca di risposte per quanto la riguarda, sospendendo il giudizio, stando ad osservare anche quello che le accade con uno spirito più distaccato, Certo, se siamo in una patologia o in una manifestazione molto cruente e violente, qui bisogna correre ai ripari. Ma se si tratta semplicemente di esprimere una sensibilità, a volte un po' squilibrata, a volte così un po' inquietante nelle sue espressioni, allora ok, si prende atto, si cerca di essere più sobri nella propria relazione con questi aspetti e poi sicuramente incamminarsi in un cammino di ricerca interiore, di riconoscenza, di meditazione, di silenzio, che le permetta di coltivare questa sensibilità orientandola in un certo modo, questo sì. E se la persona riesce a coltivare dentro questo anelito, la vita darà le sue risposte, quindi probabilmente incontrerà anche chi potrà aiutarla, guidarla, indirizzarla, sempre tenendo conto che ognuno poi è responsabile della propria autodeterminazione individuale, ma è anche giusto che possa beneficiare di studi, maestri, gruppi di ricerca che possano darci degli strumenti e possano permetterci di condividere queste esperienze in un contesto maturo. Purtroppo là fuori c'è una giungla di gruppi, gruppettini, sette, guru, guretti, improvvisati, meno improvvisati, esaltati, furbi, quindi è ovvio che poi è difficile trovare poi dei contesti, ma se il nostro anelito è puro, è pulito, è sincero, la vita risponde e quindi ci sarà il modo. Quindi da una parte senz'altro l'equilibrio e il non dare troppo peso a queste esperienze, cercare quindi di osservarle ma senza fissazioni. E dall'altra parte, magari cominciare a leggere qualche testo di meditazione o sperimentare qualche pratica di silenzio, di autoascolto, può essere utile. E poi, vabbè, se c'è qualcosa in particolare, io sono qui, magari una chiacchierata ce la possiamo anche fare. Va bene, allora io vi ringrazio, direi che possiamo fermarci qui per oggi. E alla prossima, quindi vi ricordo al martedì sera il webinar, dorofattiwebinar.com e lì trovate il modo per registrarvi, vediamo se ci sono altre domande, no, allora io vi ringrazio, questa registrazione la trovate poi domani sul canale del podcast e ne darò notizia come al solito su Facebook. Restiamo in contatto e a presto, alla prossima settimana come minimo. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, grazie.